Siamo arrivati al Salmo 100, tombola, 100. Ed è un salmo che fa parte di quei salmi che venivano usati per il rinnovo dell'alleanza. C'era alcuni momenti dell'anno, soprattutto a Pentecoste, la festa di Shavuot, che vuol dire la festa delle settimane, in cui si rinnovava l'alleanza. Ricordate che la festa della Pentecoste, Shavuot, oltre alle settimane, ricordava la legge ricevuta sul Sinai. E ecco perché la Pentecoste è stato il momento in cui noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Qual è la nuova legge? La nuova legge si chiama Spirito Santo. E dunque questo giorno spesso venivano usati, c'erano alcuni salmi che venivano cantati e pregati insieme, sia in famiglia che nella sinagoga, qualche volta nei cortili del Tempio, per esprimere il ringraziamento, la lode al Signore per la legge. Bene, io l'ho intitolato così: esultanza e riconoscimento al Signore, cioè esultanza di chi? Di Israele, e poi c'è un riconoscimento al Signore che è davvero uno che ha fatto tutto per noi. Il Signore che ci ha fatti, non solo al Signore, ma il Signore che ci ha fatti, cioè il Signore che è creatore, il Signore che è colui che ha voluto la vita fin dall'inizio. E si può dire che questo salmo ha una struttura veramente legata a tanti numeri. Per esempio, adesso vedremo che ci sono in questo salmo tutti i verbi liturgici di Israele, sono sei, e allora però bisognava fare il sette, no? Perché come quello là che diceva, sono tre le virtù del buon seminarista, era il padre spirituale, padre Mauri, che era un sant'uomo, seminario prima che io arrivassi, c'era questo famoso, io l'avevo conosciuto, ma era già in riposo, e allora ai seminaristi circolava la voce che lui faceva sempre i numeri, primo, secondo, terzo, e quando non arrivava al terzo bisognava trovare qualcosa per metterlo. E allora c'erano le tre virtù del buon seminarista: pietà, purità, le tre P del seminarista, poi c'era studio. Quindi, per dire le tre P, la terza diventava non più studio, ma studio. Ecco, allora, siccome non riuscivo a trovare sette verbi, perché i verbi per liturgici, potremmo dire, sono sei, allora ha ripetuto per due volte un verbo. Vedremo, adesso ve li dico, questi salmi li trovate, poi comincia con acclamare, poi c'è servire, poi c'è entrare, ed è questo che è usato due volte, perché entrare di per sé vuol dire sia entrare, vuol dire sia venire, e allora siccome è un verbo che ha due significati, no? Venire in casa, posso dire anche entrare in casa, no? E dunque entrare, che diventa anche venire, e poi riconoscere è, ricordate che riconoscere in latino viene tradotto riconoscete che il Signore Dio, confitemini domino, cioè non vuol dire confessare, ma vuol dire fare la confessio laudis, cioè fare una professione di fede, ecco il confiteor, no? Vuol dire proprio questo, vuol dire fare una professione di fede, quindi riconoscere vuol dire, è il verbo della fede, è il verbo di chi dice: Signore, ti riconosco come il mio Dio e mi appoggio a te, ecco in questo senso. Poi c'è il verbo ringraziare, e la conclusione non poteva essere se non il verbo benedire, che è il verbo di chi si lascia prendere sulle ginocchia da Dio. Poi vedremo perché. E poi ci sono anche sei attributi, quindi abbiamo visto sei verbi, che però si tende a farli diventare sette, e ci sono sei attributi a Yahweh, attributi di Dio. Dio è l'unico Dio, prima cosa, unicità di Dio. Poi Dio è creatore, secondo titolo, il Tsevaot, il Dio creatore, colui che ha fatto il Dio degli eserciti, creatore. Poi è il Dio che stabilisce l'alleanza con Israele, un Dio alleato, potremmo dire che stabilisce questa alleanza. Poi è un Dio buono, si dice che il suo amore è eterno, è buono perché il suo amore è eterno, e poi la sua fedeltà è perpetua, è la, il sesto attributo, è un Dio fedele, è un Dio che è sempre fedele. Ed è quindi che questo salmo è un ringraziare, un salmo che potremmo dire che presenta la caratteristica della preghiera di ringraziamento, che in ebraico si dice Todà, vuol dire proprio grazie, secondo già ve l'ho detto, che voi andate interessante e comprate, oppure andate in ristorante, il cameriere vi serve, voi dite Todà, e lui dice Todà Rabbà. Che vuol dire prego, oppure Todà Rabbà vuol dire anche grazie mille, vuol dire tutte e due le cose. Bene, cominciamo con il leggere questo salmo, che è veramente bello, a me piace, perché mi piace a tal punto che lo recito ogni giorno, ecco, lo prego ogni giorno, è uno dei salmi, io ne ho scelti alcuni che ogni giorno prego, perché vedo che mi fanno bene al cuore, è un balsamo per l'anima. Acclamate al Signore, perché buono, eterno è la sua misericordia, dica Israele, eccetera, no? E no, questo è, no, acclamate il Signore, servite il Signore nella gioia, acclamate a Lui con, venite a Lui con tutti i canti, eccetera, eccetera. Io lo so nella traduzione vecchia, e dunque quella del breviario, e quindi quando mi trovo di fronte all'ebraico, che dice magari in maniera diversa, mi confondo. Comincia così, il versetto 1 è Salmo in ringraziamento, vedete che ci dà già il genere letterario, cioè Salmo come Todà, dice Mitzmor le Todà Hariu la Yahweh kol Arez, che comincia così, Hariu vuol dire acclamate a Yahweh tutta la terra, cioè ricordate che in principio il famoso Bereshit, Barak, Elohim, Arez, Hashamayim, in principio Dio creò il cielo e la terra, sì, Hashamayim, Arez, Arez è la terra, e quindi la terra che cos'è? È il luogo che Dio ha creato per l'uomo, è il giardino dell'uomo, è il luogo delle delizie, cioè voi tutti che abitate in questo luogo di delizie, poi voi sapete bene che come si è chiamato questo luogo di delizie? Per gli ebrei si è chiamato terra promessa, luogo dove scorre latte e miele, per dire un'esagerazione, non è che proprio era così, però rispetto ad altri luoghi era un luogo benedetto, quindi voi tutti, quindi acclamate Yahweh tutta la terra, quindi il soggetto è tutta la terra, acclamate. Perché acclamate? È un verbo plurale, noi diremmo acclami al Signore tutta la terra. No, acclamate perché la terra non è tanto la terra in sé, ma tutti coloro che abitano la terra, ecco, la terra di per sé non è capace di lodare niente, no? Poi comincia, quindi prima acclamate e poi dice servite. Servite Yahweh nella gioia, non è solo un servire. Servire, capite che non è solo il verbo di chi lucida le scarpe, apparecchia a tavola, sgombra, fa pulizia in casa, no, nella Bibbia il servire è il verbo del collaboratore di Dio. Il servitore di Dio è il collaboratore fedele, è colui che si mette a disposizione di Dio, pronto ai suoi ordini, no? In piedi. Ricordate che il servitore deve essere in piedi, mentre il discepolo è seduto, il servitore è in piedi, seduto ai suoi piedi ascoltava la parola, ricordate Maria, sorella di Lazzaro, e noi come ascoltiamo la parola del Vangelo in chiesa? In piedi. In piedi, perché? Pronti ai suoi ordini, pronti a correre ad annunciarla subito, pronti a metterla in pratica. Ecco perché si fa in piedi. Ricordate che la cosiddetta, io la chiamo ginnastica liturgica, ha un senso. Non è che uno, ma adesso mi scappa di mettermi in ginocchio, adesso mi scappa di mettermi in piedi. No, no, esistono dei tempi diversi, no? Per esempio, io vedo una cosa che è abbastanza strana, che subito dopo il santo la gente si mette subito in ginocchio. Non è quello il momento. Ci si mette in ginocchio dopo che il sacerdote ha steso le mani sulle offerte per invocare lo Spirito Santo. Da quel momento lì ci si mette in ginocchio, nel momento in cui, perché è il momento più solenne della messa, non è quello dell'elevazione, è il momento quello, è il momento più solenne questo, perché in quel momento arriva la potenza di Dio che trasforma il pane in vino nel corpo e sangue del suo figlio. E dopodiché, mistero della fede, ci si alza, perché adesso sono pronto ad annunciarlo questo mistero, quindi mi metto in cammino ancora una volta, sono il servo pronto a scattare all'ordine del padrone, non so se sono riuscito a spiegarmi, cioè c'è questa logica che fa parte appunto di un significato profondo, che è un significato biblico. Ebbene, quindi servite il Signore, ma nella gioia, non è un servire con musoneria, ma è la gioia di chi sa di collaborare a qualcosa di grande. Quindi il secondo verbo è servire, l'abbiamo visto. Il terzo verbo, entrate davanti a lui con letizia. Notate bene anche gli attributi che sono molto belli, gioia, letizia, poi si parlerà di inni di grazie, lode, amore, eccetera, fedeltà, no? Bene, e comincia quindi ancora, va avanti e dice, e servite nella gioia, quindi è un servizio, Dio ama chi dona con gioia, ricordate, no? Che San Paolo che sottolinea questo, Oppure c'è più gioia nel dare che nel ricevere, la gioia del dare. No? Quando io le parlavo ai bambini dicevo, ma come mai c'è più gioia nel dare e ricevere? Dicevano, ah sì, parlavano, più gioia nel dare pugni che riceverli, no? C'è più gioia nel dare che nel ricevere, bisogna stare attenti a parlare con loro perché loro ti prendono alla lettera e magari non esattamente quello che vuoi dire tu, no? Cioè, no, dare vuol dire donare la propria vita, donare se stessi. E dunque questa gioia che è la gioia che è del donare il proprio tempo a Dio, quindi mettersi al servizio. Poi entrare con lui, a lui, davanti a lui. Dove entrare? Naturalmente si parla del Tempio, ma non si dice che qui c'è il Tempio, ma si può intuire il Tempio, ma si può anche intuire entrare davanti a lui con letizia, vuol dire anche entrate nella comunione con lui, fate esperienza della vita stessa di Dio in voi, rallegratevi perché siete resi partecipi della forza di Dio, entrate. Poi ancora c'è il riconoscere, quello che ho detto è il verbo della fede, riconoscete che Yahweh, lui, Dio. Notate bene, non c'è scritto che Yahweh è Dio, nell'ebraico spesso la copula non c'è, il verbo il è non esiste, oppure era, eccetera, no. Quindi in ebraico si dice, riconoscete che Yahweh, lui, Dio, cioè lui è Dio, cioè sottolineare, no? C'è Yahweh ma poi c'è lui. C'è questa storia, proprio lui, non altri, guardate che non dovete confondervi e andare a cercarne altri, lui Dio. E cosa succede di nuovo? Poi sottolinea di nuovo, lui fece noi e a lui noi. Che cosa vuol dire? Lui fece noi e a lui noi, sottinteso, e a lui noi siamo, cioè apparteniamo. È un... potremmo dire dativo di appartenenza, no? Noi siamo suoi, ricordate, nella lingua francese si dice così, no? Che viene dal latino, no? Questa mela è mia, no? Si dice questa mela è a me, in latino è, quindi è a me, in francese si dice la stessa cosa, questa sette pomme, sette moi, no? Quindi è a me. E quindi domani con la stessa cosa, no? È la cosa più semplice. Quindi lui fece noi e a lui noi, sottinteso, siamo. E chi siamo noi? Ecco qui, noi, popolo di lui. Notate bene quante volte viene ripetuto lui, eh? Quindi lui, Dio, lui fece noi, popolo di lui e gregge del pascolo di lui. Capite la sottolineatura? Noi apparteniamo al Signore, siamo suoi, non siamo ceduti per qualche ora, non siamo con lui qualche momento, ma siamo completamente suoi, siamo suoi figli, potremmo dire sua carne, sue ossa, mica per niente, poi Gesù dirà questo è il mio corpo e lo dà a noi, questo è il mio sangue, e se si ha lo stesso sangue si diventa consanguinei, e chi sono i consanguinei? I parenti, sono quelli che fanno parte della stessa famiglia, che si sentono profondamente integrati nella famiglia, i figli, una parentela di sangue, non una parentela chissà quale, ma di sangue, eredi poi, e quindi riconoscete che Yahvé, lui Dio, lui fece noi e a lui noi, popolo di lui, il popolo è questo insieme di persone che si riconoscono come un'unica entità, no? Ricordate che quando Israele esce dall'Egitto non è ancora popolo, si azzuffavano tra di loro, non andavano d'accordo, si lamentavano sempre, eccetera, erano una realtà pesante, eccetera. Ci vorranno 40 anni per diventare popolo, e poi non basterà ancora, con il re Davide finalmente lui ha unificato tutto, con Salomone, dopo Salomone si spacca di nuovo tutto, difficile rimanere popolo, allora, veramente noi siamo popolo di lui e gregge del pascolo di lui, è importante dire gregge, ma perché? Ma perché lui è il nostro pastore, vuol dire che se lui non ci guida noi andiamo giù per i dirupi, noi non sappiamo neanche dove andare, non sappiamo nemmeno dove trovare il pascolo. Ricordate Salmo 23, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Ecco, lui mi porta su pascoli erbosi, se non ci fosse lui io non posso trovare né da mangiare né da bere, lui non, cioè io non posso stare senza di lui, e quindi lui mi guida. Poi ancora, entrate le sue porte, stavolta non sono più le porte, non c'è più entrate davanti a lui, cioè entrate in comunione, qui se proprio si parla di porte, quindi probabilmente si intende veramente il Tempio, il Tempio aveva parecchie porte, tra l'altro perché quali porte, a quale porte farà riferimento? Non so se vi ricordate che nel Tempio di Gerusalemme c'era una porta, guarda caso è una delle porte che esistono ancora adesso, dalla spianata del Tempio c'è una porta da cui si esce poi sulla via principale, una delle vie vicino al Tempio, è la porta delle pecore, adesso si chiama scuola coranica, quando uno va a visitare la spianata delle moschee, in realtà c'è mica niente da vedere perché adesso il Tempio non c'è più e quindi è solo la spianata, e poi devi anche farti perquisire, far tutta una storia che non finisce più, se porti un crocifisso non puoi, la Bibbia non la puoi portare, non puoi portare niente, allora dici ma sì, stai là, poi entri per vedere, guardi la gente che entra nella cupola della roccia, oh, che bello, se sapesse che su quella cupola in arbo c'è scritta la maledizione per i cristiani, maledetti quelli che dicono che Dio è uno e trino, e noi diciamo che bello. Allora io solito quando arrivavo con i pellegrini spiegavo tutto quello che c'era dentro, adesso dicevo ok andate qui, vedete lì, poi io rimanevo fuori a custodire le scarpe, entrate perché bisogna andare dentro scalzi, e poi c'è un odore di piedi pazzesco perché chi entra certamente fa caldo e con tutti i tappeti non vuoi mica lavarli, hai ben voglia. E quindi io stavo fuori ad aspettare che non avevo voglia di prendere maledizioni. E allora, però esiste ancora questa porta, quando uno esce di solito entra dalla spianata da una parte, dove c'è il muro del pianto, ed esce poi, la porta da cui si esce è la porta delle pecore. e veniva chiamato, perché da lì entrava Israele, noi siamo pecore del tuo pascolo. E di fronte alla porta delle pecore c'era la famosa piscina di Bezzaetà, che veniva chiamata la piscina probatica. Che cosa vuol dire probatica? Bezzaetà vuol dire della misericordia, la misericordia, la casa della misericordia, Ezed, casa della misericordia. È ironico, San Giovanni la chiama Bezzaetà, casa della misericordia, e poi è un luogo dove la misericordia non c'è. C'era un uomo che da 38 anni aspettava lì e mi dacca la miseria se qualcuno lo faceva entrare. Tutti gli passavano davanti, quindi è curioso, perché San Giovanni è molto, il suo Vangelo, se noi leggiamo bene con attenzione, si capisce. Il nostro rischio è quello di scrivere fuori dalle chiese casa della misericordia, ma dentro la misericordia neanche un po'. Ecco il rischio, no? Quindi attenzione, l'unico che può dare misericordia è Gesù, che passa e ti dice, vuoi guarire? Ecco. E comunque lì, fatti gli scavi, è stata trovata la piscina di Bezzaetà, che era proprio probatica, ton probaton, che vuol dire delle pecore, ma non perché lavavano le pecore, ma perché le pecore è Israele. Quindi c'era la porta delle pecore, quindi la piscina delle pecore, perché era lì. Adesso, vicino alla piscina probatica, c'è la chiesa di Sant'Anna, l'unica chiesa che i musulmani non hanno distrutto, perché era dedicata alla madre di Maria, Anna. No? Tutte le altre le hanno fatte tutte a pezzi, ma questa no. È l'unica che è ancora intatta, e quindi è una delle chiese che ha una acustica magnifica, tant'è vero quando a Gerusalemme fanno dei concerti i cristiani e cantano cori eccetera, la fanno nella chiesa di Sant'Anna. Ecco, allora dopo aver fatto questo giro panoramico in Gerusalemme rientriamo nel Salmo e allora dicevo entrate dunque dalle porte. Quali sono le porte? È la porta delle pecore, cioè adesso entra nel Tempio, tu sei pecora di Dio. Notate bene che San Giovanni, anche qui è molto arguto, non dice entrare ma uscire. Gesù è colui che fa uscire dal recinto, che non è l'ovile. Il recinto in greco si dice aule, che vuol dire recinto. Ma sapete che aule era il recinto, era il cortile, uno dei cortili del Tempio dove la gente andava. Quindi Gesù è venuto a dire, fuori da questo Tempio, che ormai è vecchio, c'è un Tempio nuovo, Gesù è il buon pastore che non ti porta dentro, ma ti porta fuori. Mentre il Salmo ti dice, ti porto dentro, Gesù è uno che dice, no, adesso bisogna uscire, adesso il Tempio nuovo è diverso, non è più questo. Questo è finito. Però qui siamo ancora nella lettura antico-testamentaria, no? Quindi che cosa direbbe adesso Gesù leggendo questo Salmo? Io penso che dica, entrate le sue porte con inni di grazia. Quali sono le porte? Sono le porte della misericordia, sono le porte del tuo cuore, sono le porte che ti rendono Tempio di Dio. Oggi festa di San Giovanni il Laterano, cioè ricordati che il Tempio sei tu il luogo dove Dio vuole abitare e tu quindi sei il luogo della sua presenza e diventi il segno della sua presenza nel mondo. Quindi entrate le sue porte con inni di grazia. Ecco qui ancora la Todà, abbiamo visto che era per l'azione di grazia, per il ringraziamento, per la Todà. Quindi entrate con la Todà. E poi dove entrate ancora? E venite, oppure entrate i suoi atri. Entrate i suoi, perché loro, noi diciamo entrare nei, ma loro dicono entrare la porta, entrare l'atrio. Quindi entrate i suoi atri con canti di lode, cioè con i salmi, bitilach, tehilim, sono i salmi. Quindi bitilach vuol dire con i salmi, i canti di lode sono i salmi. Tanto è vero che noi al mattino quando preghiamo la prima ora del breviario si chiamano le lodi, non quella della notte che è il mattutino oppure l'ufficio delle letture. Prima si chiama mattutino perché si pregava alle 2 alle 3 del mattino, io lo faccio ancora così perché mi alzo presto, ma per cui sono ancora coi monaci di una volta. Ma invece le lodi Ecco, sono i salmi in fondo. Dire con canti di lode vuol dire con salmi. E poi ancora, ecco l'altro verbo, lodate Lui, non lodate voi stessi. Quindi c'è proprio questa sottolineatura, lodate Lui, benedite il suo nome, il nome vuol dire la persona, cioè esprimete tutta la vostra riconoscenza, lasciatevi guidare dalla sua persona, da Lui, benedite il suo nome. Perché? Ecco qui il motivo, perché buono è Yahweh. E questo versetto, attenzione, Ki tov Yahweh leolam hasdo, perché eterno è il suo amore, è buono. Buono, attenzione, che la parola tov in ebraico vuol dire anche bello. Io preferirei tradurre benedite perché bello è Yahweh. Dio è bello, è bellezza, è splendore. Le cose che non sono belle non sono neanche buone. E Dio che è bellezza, certamente è estrema bontà, totalità, è la via pulcritudinis, dicevano i padri, cioè la via della bellezza. Perché il suo amore, la sua hesed, cioè che vuol dire non soltanto amore, ve l'ho già detto che Bethesda, no? Bethsaita vuol dire casa della misericordia, quindi vuol dire amore, misericordia, bontà, pazienza, tenerezza, è una parola omnicomprensiva, vuol dire tutto ciò che è, che so, espressione della bontà di Dio. Ecco, questo è la hesed. Eterno è il suo amore, soprattutto così, ma sarebbe tante cose. E poi, di generazione in generazione, la sua fedeltà. E quindi, è bello, di generazione in generazione si dice, Ve ador, va ador. No? Sembra vi adoro mio Dio, ma non c'entra niente. Ve ador, va ador, che vuol dire di generazione in generazione, cioè ci si passa il, come dire, il testimone di padre in figlio. Questo amore è una realtà che non puoi tenere per te, e quindi questo amore io l'ho ricevuto e lo dono, è passato attraverso la bisnonna, il nonno, la mamma, eccetera, e arriva fino a che anch'io lo consegnerò a qualcuno. E quindi sempre la sua emunà. Ora, fedeltà, emunà vuol dire proprio la parola fedeltà, che però cosa vuol dire? È il progetto che Dio ha da sempre sull'umanità e che non è un mezzo progetto, è un progetto intero. È un progetto che non fa le cose a metà. È un progetto d'amore che non gioca al risparmio, ecco, fedeltà. Vuol dire che quello che lui ha detto lo fa. È il sogno di Dio sull'umanità, lui ci vuole felici. Ecco la fedeltà di Dio, questo Dio che ci vuole felici. Ecco, io penso che è facile vedere non solo una lettura ebraica del Salmo, ho cercato di farla il più possibile legata al testo, ma c'è già una lettura cristologica. Qual è il motivo per cui noi dobbiamo ringraziare sempre di più Dio? Ringraziamo con gioia il Padre, il Signore Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha ricolmato di ogni benedizione nel cielo. Anche lì è una benedizione, è un ringraziamento, perché? Ma perché non solo ci ha dato tutto quello di cui parla questo Salmo, ma ci ha dato il dono dei doni, che è suo Figlio, che è in mezzo a noi, che ci ha dato lo Spirito Santo. Quindi è chiaramente, certamente Gesù l'ha pregato questo Salmo. L'ha pregato per esprimere la gioia. Ricordate che di tanto in tanto il Vangelo ci dice che Gesù esultò di gioia, no? Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. E poi ancora c'è, potremmo vedere subito la lettura non solo cristologica, ma ecclesiologica, la lode della Chiesa, la lode di tutti i cristiani, la lode di chi, dopo aver scoperto Dio, dice: ma Signore, davvero tu sei grande. Davvero tu sei colui che riempie la mia vita, senza di te non posso fare nulla, tu sei colui che dà senso a tutto il mio essere e al mio esistere. E poi certamente può diventare la preghiera personale, che uno può ripetere ogni giorno, perché è la preghiera che ti dà fiducia, che ti apre alla speranza, che ti permette di aprire gli occhi al mattino e di vedere sempre le prime cose che vedi, le prime sono le cose belle, e non la lamentela di chi mette giù i piedi dal letto che ti comincia a dire accidenti un altro giorno. Ma grazie Signore perché mi hai fatto con i piedi, almeno so dove filarmi le scarpe. Ecco, che spesso non abbiamo neanche questa elementare preghiera, perché non è mica così ovvio avere i piedi, c'è gente che non ce l'ha, no? E tu saresti senza lavoro se non ci fossero i piedi. Ecco, allora. Bene, allora adesso proviamo a pregarlo insieme. E la bellezza dei salmi brevi è che le prediche sono brevi. Acclamate a Yahweh da tutta la terra. Servite Yahweh nella gioia, venite davanti a Lui con esultanza. Riconoscete che Yahweh è Dio, Egli ci ha fatti e perciò noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo. Venite alle sue porte con inni di grazie, ai suoi atri con canti di lode. Ringraziatelo, benedite il suo nome, perché buono è Yahweh, eterno è il suo amore, di generazione in generazione la sua fedeltà.